13ª traccia del diario di Anna Frank. Domenica, 2 maggio 1943. A volte penso a come viviamo qui e per lo più giungo alla conclusione che rispetto agli altri ebrei che non si sono nascosti, siamo come in paradiso. Ma dopo, quando tutto tornerà a normale, mi chiederò come siamo potuti, per così dire, cadere tanto in basso, dato che a casa avevamo tutto così in ordine. Cadere in basso per quanto riguarda i comportamenti. Per esempio, da quando siamo qui, sulla tavola, c'è una tela cerata che a causa dell'uso prolungato non si può proprio dire che sia delle più pulite. Io spesso tento di sistemarla un po', ma con uno straccetto per i piatti che è più buchi che altro e che anche lui era nuovo molto prima che ci nascondessimo. Posso metterci tutto l'olio di gomito che voglio, ma la tovaglia non migliora. I Vendant dormono già da tutto l'inverno su panni di flanella che qui non si possono lavare, perché il sapone in polvere che comperiamo con i buoni è troppo poco e inoltre di pessima qualità. Papà va in giro con i pantaloni sfilacciati e anche la cravatta si vede che è consunta. Il busto della mamma oggi si è strappato per l'usura e non può più essere aggiustato, mentre Margot porta un reggiseno troppo piccolo di 2 misure. Mamma e Margot per tutto l'inverno hanno tirato avanti con 3 camiciole in 2. E le mie sono così piccole che non mi coprono neanche la pancia. Certo, sono tutte cose su cui si può sorvolare, ma a volte mi chiedo, come faremo? Noi che siamo abituati a usare cose consumate, dalle mie mutande al pennello da barba di papà, a tornare al nostro stile di vita di prima della guerra. Domenica, 2 maggio 1943. Opinioni sulla guerra nell'alloggio segreto. Signor Van Dan. Secondo l'opinione di tutti, questo rispettabile signore sa molto di politica, però dice che dovremo stare qui ancora fino alla fine del 43. È molto, ma dovremo sopportare. Ma chi ci assicura che questa guerra, che a tutti non porta altro che danni e dispiaceri, poi sarà finita? E chi può assicurarci che a noi e ai nostri protettori, nel frattempo, non accada qualcosa? Nessuno. Proprio per questo viviamo sempre nell'angoscia. Nell'angoscia dell'attesa e della speranza, ma anche della paura. Quando in casa o fuori si sente qualche rumore, quando sparano o quando sul giornale vengono annunciate nuove comunicazioni. Perché non è escluso che qualcuno dei nostri protettori un giorno non debba lui stesso venire a nascondersi qui. Il verbo nascondersi è diventato molto comune. Quanti si saranno nascosti? In assoluto non molti, ovviamente. Ma dopo ci sorprenderemo a scoprire quanta buona gente c'è nei Paesi Bassi che ha accolto ebrei e anche cristiani, in fuga, con o senza soldi. Ed è anche incredibile sentire quante persone hanno documenti falsi. Signora Van Dan. Quando questa leggiadra, solo ai propri occhi, signora, ha sentito che non è più difficile come una volta procurarsi documenti falsi, ha proposto che tutti ce li procurassimo, come se fosse una cosa da nulla e se i soldi di papà e del signor Van Dan si moltiplicassero da soli. Spesso, mentre la signora Van Dan dice le cose più assurde, Putti salta su, ed è logico, perché un giorno Kerley dice «Poi mi farò battezzare» e il giorno dopo «Ho sempre desiderato andare a Gerusalemme, perché mi sento mio agio solo tra gli ebrei». Nota il testo. Putti e Kerley erano i nomignoli che i signori Van Dan usavano tra loro nell'intimità. Fine della nota al testo. Pim è un grande ottimista, ma ha sempre un motivo per esserlo. Signor Dussel, pensa alle cose più strampalate. Quando qualcuno vuole contraddire Sua Altezza, finisce male. A casa del signor Dussel, secondo me, la regola è che tutto quello che dice lui viene preso come oro colato. Ma ad Anna Frank la cosa non sfagiola affatto. Quello che gli altri abitanti dell'alloggio pensano della guerra non è interessante. Solo questi 4 contano in politica, in verità solo 2. Ma Madame Van Dan e Dussel si considerano parte del gruppo. Martedì, 18 maggio 1943. Cara Kit, ho assistito a un pesante combattimento aereo tra tedeschi e inglesi. Purtroppo, un paio di alleati sono dovuti saltare dall'apparecchio in fiamme. Il nostro lattaio, che abita nel Alfweg, ha visto quattro canadesi seduti sulla strada. Uno di loro parlava perfettamente l'olandese. Questi chiese al lattaio un fiammifero per accendersi la sigaretta e gli raccontò che l'apparecchio aveva un equipaggio di 6 persone. Il pilota era morto bruciato e il quinto uomo si era nascosto da qualche parte. La Grün Polizei andò a prendere quei 4 ragazzi sani. Come si fa, dopo un volo così spettacolare col paracadute, ad avere ancora tanta presenza di spirito? Nonostante faccia decisamente caldo, dobbiamo accendere la stufa ogni giorno per bruciare i residui delle verdure e gli altri rifiuti. Non possiamo mettere niente nei cestini delle immondizie perché dobbiamo sempre tener conto del magazziniere. Basta così poco a tradirti. Tutti gli studenti devono firmare un modulo dichiarando di simpatizzare con tutti i tedeschi ed essere ben disposti nei confronti del nuovo ordine. L'80% si è rifiutato di rinnegare la propria coscienza e le proprie convinzioni, e le conseguenze non si sono fatte attendere. Tutti gli studenti che non hanno firmato vengono mandati in un campo di lavoro in Germania. Che cosa resterà della gioventù di questo paese se tutti devono andare a lavorare come bestie in Germania? A causa degli spari troppo forti, la mamma questa notte ha dovuto chiudere la finestra. Io ero nel letto di Pim. D'un tratto, sopra di noi, la signora balza dal letto come se Mushi l'avesse morsa. Segue un duro colpo. Ho avuto l'impressione che accanto al mio letto fosse caduta una bomba incendiaria. «Luce, luce!» strillai. Pim ha acceso la lampada. Mi aspettavo che la stanza si mettesse a bruciare da un momento all'altro, ma non successe niente. Siamo corsi di sopra per vedere che cosa fosse accaduto. Il signore e la signora avevano visto un bagliore rosa dalla finestra aperta. Lui aveva creduto che ci fosse un incendio nelle vicinanze e lei che si fosse incendiata la casa. Al colpo che seguì, la cara signora era già in piedi, tutta tremante. Dussel è rimasto di sopra a fumarsi una sigaretta. Noi siamo tornati a letto. Non era passato un quarto d'ora che gli spari sono ripresi. La signora si è alzata di nuovo ed è scesa nella stanza di Dussel per trovare la quiete che accanto a suo marito non le era concessa. Dussel l'ha accolta con queste parole: «Vieni qui a letto con me, bambina». Noi siamo scoppiati a ridere. Non ci importava più delle cannonate. La paura era passata. Tua, Anna. Domenica, 13 giugno 1943. Cara Kitty, la poesia che papà ha scritto per il mio compleanno è così bella che non posso fare a meno di ricopiartela. Dato che Pim compone in tedesco, ho dovuto farla tradurre da Margot. A te il giudizio se non se l'è cavata egregiamente in questa impresa per cui si è offerta volontariamente. Dopo il consueto breve riassunto degli avvenimenti dell'anno, ecco come continua. Perché sei la più giovane, però non bambina. La vita non hai facile, povera piccina. Noi tutti qui ti vogliamo istruire, quando per te è un gran patire. Con la nostra esperienza ti aiuteremo. Sappiamo tutto, ti educheremo. Questo si fa, quello non si può. Sempre così è stato, oibò. Si vede la pagliuzza nell'occhio del vicino. La trave nel proprio non si nota nemmeno. Noi genitori non sappiamo che fare, neppure una volta possiamo sgarrare. Attenta a criticare gli uomini adulti, che vieni talvolta coperta di insulti. Quando si è in tanti in una stanza, bisogna imparare ad avere pazienza. E anche se il boccone è amaro, io mordo, è sempre bene andare d'accordo. Il tempo qui non va perduto, e neppure tu l'avresti voluto. Leggiamo bei libri, studiamo per benino. La noia vediamo col lanternino. Ancor più difficile risulta capire cosa mi metto, come mi devo vestire. Tutto mi è piccolo, tutto sta stretto. Questo abito ormai è uno straccetto. E poi le scarpe, che patimento! Perché proprio a me questo tormento? Se tu ti allunghi di 10 centimetri, ovvio che poi non sai cosa metterti. I passi che parlano di mangiare, Margot non è riuscita a tradurli in rima, quindi li lascio da parte. La poesia non la trovi bella? Per il resto, sono stata viziata molto e ho ricevuto tante cose carine. Tra l'altro, un grosso volume sulla mia materia preferita, la mitologia della Grecia antica e di Roma. Non posso neanche lamentarmi per la mancanza di caramelle. Tutti hanno attinto le ultime riserve. Dato che sono la beniamina della famiglia, ho ricevuto molto di più di quello che in realtà mi aspettava. Tua, Anna. Martedì, 15 giugno 1943. Cara Kitty, sono successe un sacco di cose, ma ho sempre l'impressione di annoiarti con tutte queste storie e che sarai contenta quando non ricevi tante lettere. Sarò breve. Il signor Voschquil non ha poi avuto quell'operazione allo stomaco. Quando era sul tavolo operatorio con la pancia aperta, i dottori hanno visto che aveva un cancro in stadio talmente avanzato che non si poteva più operarlo. Così gli hanno ricucito la pancia, lo hanno tenuto a letto 3 settimane, facendolo mangiare bene, e poi lo hanno mandato a casa. Però hanno fatto uno sbaglio imperdonabile, e ciò hanno detto a quel poveretto che cos'ha. Ora non è più in grado di lavorare, e se ne sta a casa, circondato dai suoi 8 figli, a pensare alla morte. Mi fa una pena tremenda, e mi dispiace davvero che non possiamo uscire, altrimenti andrei a trovarlo spesso per distrarlo. Per noi è molto grave che il buon Voschquil non ci tenga più al corrente di quello che accade. E si sente nel magazzino. Era il nostro più grande aiuto e sostegno qui, in questo nascondiglio. Ci manca molto. La prossima settimana ci tocca consegnare la radio. Clayman ha in casa un piccolo apparecchio, non dichiarato, che ci darà al posto del nostro grande Philips. È un vero peccato che dobbiamo consegnare questa bella radio. Ma una casa in cui ci sono clandestini non deve tirarsi addosso l'attenzione delle autorità per nessun motivo. La radio piccola, ovviamente, la terremo di sopra. Ebrei clandestini, soldi clandestini, e perché no, anche una radio clandestina. Tutti cercano di consegnare una radio vecchia invece della propria fonte di coraggio. Del resto è vero, quando le notizie dall'esterno continuano a peggiorare, la radio, con la sua voce miracolosa, ti aiuta a non perderti d'animo e ti fa ripetere ogni volta: su con la vita, verranno tempi migliori. Tua Anna. Domenica, 11 luglio 1943. Carissima Kitty, per tornare ancora una volta sull'argomento dell'educazione, voglio dirti che mi do molto da fare per essere servizievole, gentile, simpatica, in modo che il diluvio di critiche si riduca a una pioggerella. È tremendamente difficile fare tanto la brava davanti a persone che non sopporto. Tutta falsità. Però mi accorgo che ottengo molto di più se sono un po' ipocrita e abbandono la mia vecchia abitudine di dire sempre in faccia a tutti quello che penso, anche se nessuno chiede la mia opinione o la prende in considerazione. Ovviamente, spesso, non riesco a trattenermi davanti alle ingiustizie. E poi, per 4 settimane non si parla d'altro che della ragazzina più maleducata del mondo. Non ti faccio un po' pena qualche volta? Fortuna che non sono una scontrosa, perché altrimenti mi inacidirei e non potrei conservare il buon umore. Di solito cerco di vedere il lato umoristico delle prediche, ma è più facile quando vengono sgridati gli altri, e la vittima non sono io. Ho deciso, dopo lunghi ripensamenti, di lasciare un po' perdere la stenografia. Primo, per poter dedicare ancora più tempo alle altre materie, e secondo, per via degli occhi, un guaio serio. Sono diventata molto miope e dovrei già portare gli occhiali da tempo. Come sarei ridicola. Ma come ben sai, quelli che sono nascosti non possono. Ieri tutta la casa parlava solo degli occhi di Anna, perché la mamma aveva proposto di mandarmi dall'oculista con la signora Clayman. All'idea mi tremavano un po' le gambe, perché non è una piccolezza. Per la strada, pensa, camminare per la strada, neanche a pensarci. Prima ero spaventata a morte, poi contenta, ma non è così facile, perché non tutte le autorità che dovevano dare l'approvazione erano d'accordo. Prima bisognava mettere sulla bilancia tutte le difficoltà e i rischi, anche se MIP avrebbe potuto portarmi con sé senza attendere oltre. Ho preso dall'armadio il cappotto grigio, ma era talmente piccolo che era come se avessi addosso quello di una sorellina minore. Si è scucito l'orlo. I bottoni non riescono più a chiudere. Sono proprio curiosa di vedere come va a finire. Ma non penso che la cosa si farà, perché nel frattempo gli inglesi sono sbarcati in Sicilia. E papà pensa di nuovo a una rapida fine. Bip dà da sbrigare un sacco di lavoro d'ufficio a Margot e a me. Per noi è importante, e anche per lei, visto che le diamo davvero una mano. Chiunque sa inventariare la corrispondenza e aggiornare un registro delle vendite, ma noi siamo particolarmente precise. Mip lavora come un asino da soma. Quasi ogni giorno trova della verdura da qualche parte e la porta con la bicicletta, dentro grandi borse della spesa. Ogni sabato è lei che prende 5 libri in biblioteca. Noi aspettiamo sempre con ansia il sabato perché arrivano i libri, proprio come dei bambini piccoli che ricevono un regalo. La gente comune non sa quanto importanti siano i libri per uno che sta nascosto. La lettura, lo studio e la radio sono gli unici passatempi che abbiamo. Tua Anna. Martedì, 13 luglio 1943. Il più bel tavolino. Ieri pomeriggio, col permesso di papà, avevo chiesto a Dussel, in modo molto educato, se per favore mi permetteva di usare il tavolino 2 volte la settimana, dalle 4 alle 5 e mezzo. Lo uso già ogni giorno, dalle 2 e mezzo alle 4, mentre Dussel dorme, ma per il resto del tempo la stanza e il tavolino sono inaccessibili. Nel salotto comune di pomeriggio c'è troppa confusione, non ci si può lavorare, e poi a volte in quelle stesse ore. Anche a papà piace lavorare sul tavolo. Il motivo era valido e la domanda gliel'avevo fatta con estrema gentilezza. E cosa credi che abbia risposto l'illustrissimo Dussel? No, così, senza tanti complimenti, no. Ero scandalizzata e non mi sono lasciata liquidare così. Gli ho chiesto il motivo di quel no, ma sono cascata dalla padella nella brace. Senti un po' cosa mi ha strillato in faccia. Anch'io devo lavorare, e se non posso farlo di pomeriggio, allora non mi resta mai tempo. Devo finire il mio lavoro, se no l'ho fatto per niente. Tanto tu non studi davvero. La mitologia, che razza di studio è? E neanche la maglia o la lettura sono veri lavori. No, il tavolino continuo ad usarlo io. Gli ho risposto, signor Dussel, guardi che io lavoro sul serio. Fuori di qua, di pomeriggio, non posso farlo e la prego gentilmente di riconsiderare la mia domanda. Detto questo, un'Anna offesa si gira sui tacchi e fa finta che l'illustrissimo Dussel non esista. Fumavo di collera, trovavo che Dussel fosse stato terribilmente maleducato, come sempre, e io molto gentile. Di sera, quando ho incontrato papà, gli ho raccontato come erano andate le cose. Io ho discusso con lui come mi sarei comportata, visto che non volevo cedere le armi e preferivo cavarmela da sola. Pim mi ha spiegato più o meno come dovevo affrontare la cosa, ma mi ha suggerito di aspettare piuttosto il giorno dopo, perché ero ancora troppo nervosa. Questo consiglio mi è entrato da un orecchio e uscito dall'altro. E ho affrontato Dussel dopo il lavaggio dei piatti. Pim era nella stanza accanto a noi, il che mi dava molta tranquillità. Ho cominciato così. Signor Dussel, credo che lei non si sia voluto dare la pena di riconsiderare la questione e la prego di ascoltarmi. Col suo sorriso più bello, Dussel commenta: sempre, a tutte le ore, sono pronto a parlare di questa questione, che del resto ormai considero risolta. Riprendo il discorso e lui continua ad interrompermi. All'inizio, quando lei arrivò qui, avevamo deciso che ci saremmo divisi la stanza. Per fare le cose in modo equo, quindi, lei dovrebbe averla per tutta la mattina, io per il pomeriggio. Ma non chiedo tanto. Penso di aver diritto a 2 pomeriggi la settimana. E Dussel salta su, come se l'avessi punto con una spillo. Di diritti, proprio tu qui non devi parlare. E io dove dovrei stare? Chiederò al signor Vandin se mi può organizzare un angolino in soffitta e me ne starò lì. Non posso mai lavorare in pace, da nessuna parte. Con te non si fa altro che litigare. Se me lo chiedesse tua sorella Margot, che avrebbe motivi più validi per fare una simile richiesta, non penserei neanche di rifiutare, ma tu... E poi di nuovo la solfa sulla mitologia e sul lavoro a maglia, e Anna che torna ad offendersi. Però non gliel'ho fatto notare e l'ho lasciato finire. Con te proprio non si può parlare. Sei un'egoista vergognosa. Se potessi fare a modo tuo, tutti gli altri si dovrebbero tirare in disparte. Non ho mai visto una ragazza come te. E alla fine sarò anche costretto a soddisfare la tua richiesta per non dover sentire domani che Anna è stata bocciata perché il signor Dussel non le ha concesso il tavolino. E avanti, e avanti. Era talmente esagerato che non potevo più sopportarlo. Lì per lì ho pensato. Gli do subito un pugno sul muso e lo faccio volare contro il muro con tutte le sue bugie. Però poi mi sono detta... Tieniti tranquilla. Non si merita che te la prenda tanto per colpa sua. Finalmente il signor Dussel aveva finito ed è uscito dalla stanza con un'espressione mista di sconfitta e trionfo stampata sulla faccia e le tasche piene di cibarie. Io sono corsa da papà e gli ho raccontato quello che non aveva sentito. Pim decise che avrebbe parlato con Dussel ancora quella sera stessa e infatti parlarono per più di mezz'ora. Prima, se Anna doveva sedere al tavolino o meno. Papà diceva di aver già discusso con lui sullo stesso argomento e che quella volta aveva finto di dargli ragione perché era il più anziano, ma già allora non l'aveva trovato giusto. Dussel trovava che non dovevo farlo sentire un intruso con troppe pretese, ma papà negava con convinzione che io avessi mai affermato una simile cosa. E così avanti e indietro, papà difendeva il mio egoismo con i miei lavori inutili e Dussel protestava. Finalmente, però, Dussel ha dovuto cedere e mi sono stati assegnati due pomeriggi in cui lavorare indisturbata. Dussel ha tenuto il muso, non mi ha parlato per 2 giorni. Ed è dovuto a tutti i costi stare al tavolino dalle 5:30 alle 6, come un bambino. Ma c'era da aspettarselo. Uno, che ha 54 anni, è ancora così pedante e meschino, vuol dire che così è di natura e che non perderà quelle abitudini. Fine della 13ª traccia.